Uno degli eventi che più influirono sulla storia europea del primo Novecento fu la Rivoluzione russa, chiamata anche Rivoluzione d'Ottobre, perché scoppiò nell'ottobre del 1917, ottobre secondo il calendario giuliano, ancora in vigore in Russia. Essa maturò nel corso della Prima Guerra Mondiale. La Russia zarista era scesa in guerra nel luglio 1914 contro la Germania e l'Austria, tra l'entusiasmo della popolazione. Dopo qualche vittoria iniziale, però, il più organizzato esercito tedesco inflisse alle truppe dello zar diverse brucianti sconfitte. A quel punto il sentimento popolare mutò drasticamente, anche perché 12 milioni di soldati, tutti o quasi contadini, erano stati mandati allo sbaraglio con vestiario, armi e rifornimenti del tutto inadeguati e sotto la guida di generali incapaci. Oltre alle altissime perdite umane, alla fine del conflitto si conteranno 1.700.000 morti, quasi 5 milioni di feriti, 2 milioni e mezzo di prigionieri, la guerra provocò una gravissima crisi economica causata dall'abbandono dei campi, dal rincaro dei prezzi e dal sempre più scarso potere d'acquisto dei salari. Miseria e fame esasperavano gli animi della popolazione, mentre il regime zarista rivelava la sua totale inefficienza. La situazione precipitò nei primi mesi del 1917. L'8 marzo, secondo il calendario giuliano il 23 febbraio, si svolse un'imponente manifestazione popolare contro lo zar Nicola II nella città di Pietrogrado. Così era stata ribattezzata nel 1914 la capitale San Pietroburgo. Lo zar, che si trovava al fronte per condurre personalmente la guerra, sottovalutò la cosa. I soldati inviati a reprimere i moti solidarizzarono con i manifestanti, rifiutandosi di sparare. La rivolta si estese, molti operai e le fabbriche cittadine scesero in sciopero. Il 12 marzo si ribellò la Guardia Imperiale, cioè il corpo scelto a protezione dello zar, che occupò il Palazzo d'Inverno, sede della monarchia. Lo zar cercò di sciogliere la Duma, cioè il Parlamento russo, ma quest'ultimo prese l'iniziativa e diede vita a un governo provvisorio. Il 15 marzo lo zar Nicola II abdicò, convinto dall'insistenza dei militari che temevano la guerra civile. Il fratello dello zar, Michele, rifiutò di succedergli. In questo modo inglorioso finirono le dinastie Romanov e la millenaria monarchia russa. La crisi del regime zarista era in realtà dovuta alla totale incapacità di comprenderne le cause profonde. Il paese richiedeva riforme strutturali che lo zarismo non poteva fornire. Il cesarismo degli zar, simbolo di un potere assoluto che non accettava limitazioni, era ormai del tutto anacronistico, cioè fuori del tempo. Il primo governo provvisorio fu presieduto dal principe Georgi Lvov. Era composto da liberali conservatori, riuniti nel partito dei cadetti, difensore degli interessi della borghesia che speravano di ripristinare la monarchia. Ne faceva parte anche un unico esponente socialista, Kerensky, leader del Partito Socialista Rivoluzionario, mascherato a dispetto dal nome su posizioni meno estremistiche rispetto ai bolscevichi. Il suo programma prevedeva la distribuzione delle terre ai contadini. Non auspicava però l'uscita dalla Prima Guerra Mondiale, un errore che si rivelerà fatale per Kerensky. Il 16 aprile 1917 rientrò a Pietrogrado Vladimir Ilich, detto Lenin, il carismatico capo dei bolscevichi. Appena giunto dall'esilio in Svizzera, divulgò il suo programma rivoluzionario, le cosiddette tesi di aprile, ispirato al marxismo, che prevedeva l'assunzione del potere da parte del popolo, il proletariato, l'abolizione della proprietà privata e la fine della guerra. Tali tesi infiammarono le masse cittadine, studenti e operai. In molte fabbriche si costituirono i soviet, cioè i consigli, composti da rappresentanti eletti dalle assemblee operaie. Creati già nel 1905, i soviet avevano ormai acquisito un notevole peso politico. In questa fase ne nacquero anche tra i contadini delle campagne. Si era intanto formato un nuovo governo provvisorio, guidato da Kerensky, e comprendente adesso, oltre ai liberali moderati, anche i menscevichi, cioè l'ala più moderata del Partito Socialdemocratico, lo stesso Lenin. Esso però faticava a controllare gli eventi. Boicottato dai bolscevichi, che lo giudicavano un governo borghese e compromesso con il vecchio regime, molti reparti dell'esercito si rifiutavano di partire per il fronte, mentre i prezzi dei generi alimentari continuavano a salire. Nelle campagne i contadini devastavano la proprietà e uccidevano i nobili. La situazione era sull'orlo del caos. La Russia era ancora impegnata nella Prima Guerra Mondiale, ma l'esercito al fronte subiva continui rovesci. Nel settembre 1917 il generale Kornilov, ex comandante in capo delle forze russe, marciò con una colonna militare su Pietrogrado, deciso a prendere il potere. Contro di lui Kerensky fece appello alla resistenza e liberò molti bolscevichi, detenuti nelle prigioni dello zar, rifornendoli di armi. Il colpo di stato di Kornilov fallì. Poco dopo, Lenin e i bolscevichi decisero di approfittare del caos, rompendo gli indugi e assumendo il potere. Nella notte tra il 6 e il 7 novembre 1917, 24-25 ottobre secondo il calendario russo allora in vigore, migliaia di bolscevichi ben armati e organizzati da Trotsky assalirono il Palazzo d'Inverno, ex sede dello zar, e ora sede del governo provvisorio. Si impadronirono con la forza dei principali punti strategici della capitale. Tutti i ministri furono arrestati, tranne Kerensky, che riuscì a fuggire negli Stati Uniti. Non si trattò di un colpo di Stato, ma di una insurrezione di carattere rivoluzionario, nata al di fuori degli organismi politici. A garantire il successo dell'insurrezione furono, da una parte, la disciplina, l'organizzazione militare e politica dei rivoluzionari di professioni, inquadrate nei Soviet di Pietrogrado, dall'altro la chiarezza ideologica e programmatica del programma di Lenin. Alcuni giorni più tardi, dopo aspri scontri con l'esercito, i bolscevichi si impossessarono anche di Mosca e il 9 novembre fu creato un nuovo governo con a capo Lenin. Si compì così la rivoluzione d'ottobre, l'approdo conclusivo di un processo rivoluzionario già in corso da tempo. Il governo presieduto da Lenin per prima cosa si prefisse di concludere la pace a qualsiasi costo. La fine della guerra era stata la parola d'ordine con la quale i bolscevichi avevano guadagnato il consenso delle masse popolari. Furono dunque avviate trattative con gli altri comandi tedeschi che imposero durissime condizioni. La pace separata con gli imperi centrali sarà siglata più avanti nel marzo 1918 a Brest-Litovsk, una cittadina della Bielorussia. Il governo bolscevico, ora chiamato Consiglio dei Commissari del Popolo, accentrò su di sé tutto il potere, assumendo anche il controllo di tutte le attività economiche. Furono abolite le libertà di stampa e di sciopero. La capitale fu spostata a Mosca e il vecchio calendario giuliano ortodosso fu sostituito dal calendario gregoriano in uso nell'Europa occidentale. Misure simboliche che servivano a dare al popolo la sensazione che la vecchia Russia avesse svoltato definitivamente pagina. Si decise allora di eleggere un'assemblea costituente allo scopo di scrivere la Costituzione della nuova Russia repubblicana. Qualche settimana più tardi si tennero quindi le elezioni per scegliere i deputati che avrebbero fatto parte di tale assemblea. Le elezioni assegnarono la maggioranza dei deputati ai socialisti rivoluzionari di Kerensky, 400 seggi su 707. I bolscevichi, che nel frattempo avevano cambiato il loro nome in comunisti, ottennero soltanto il 25% dei voti. Ben rappresentato anche il partito dei cadetti del popolo, espressione della borghesia colta. L'assemblea, riunitasi nel gennaio del 1918, si rifiutò di ratificare le leggi rivoluzionarie volute dai bolscevichi e criticò la carenza di democrazia del nuovo sistema politico. A quel punto, il governo guidato da Lenin reagì, sciogliendo con la forza l'assemblea. Si trattò di un vero e proprio colpo di Stato. Tutti i partiti vennero dichiarati fuori legge, tranne ovviamente quello bolscevico. La giustificazione fu che il Partito Comunista aveva il diritto-dovere di governare in nome del proletariato, la classe dei lavoratori salariati che rappresentava, secondo il marxismo, la punta avanzata delle masse popolari. Nessuna sconfitta elettorale avrebbe dovuto interrompere il rapido passaggio dal regime zarista al nuovo ordine. Le stesse elezioni andavano considerate una finzione pseudodemocratica, una menzogna costruita per tutelare gli interessi borghesi e capitalistici. La svolta autoritaria impressa da Lenin compattò il fronte dei suoi oppositori, scoppiò una sanguinosa guerra civile. poiché diversi generali che avevano combattuto per lo zar si mossero nel 1918 contro il governo bolscevico. Le loro truppe, ribattezzate dei bianchi in antitesi coi rossi bolscevichi, erano appoggiate dalle potenze occidentali, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone e Siberia, desiderose di stroncare sul nascere il pericolo comunista. Anche l'esercito polacco sostenne attivamente le truppe bianche, ma le speranze di rovesciare la rivoluzione russa con mezzi semplicemente militari si sarebbe rivelata del tutto infondata. Le forze dei bianchi, guidate dal generale Wrangel, avanzarono su Pietrogrado per liberare lo zar prigioniero dei bolscevichi e restaurare il vecchio regime zarista, ma Trotsky riuscì a riorganizzare l'Armata Rossa, cioè l'esercito dei Soviet, che si oppose validamente all'offensiva degli assalitori. Il governo bolscevico voleva evitare che le forze controrivoluzionarie si raccogliessero attorno alla figura dello zar. Così, nella notte tra il 16 e il 17 luglio 1918, lo zar Nicola II fu fucilato con tutta la sua famiglia a Ekaterinburg, una piccola città della Siberia vicino ai Monti Urali. L'evento segnò nel modo più diretto e tragico la fine di un'intera epoca. Qualche giorno prima, il 10 luglio 1918, era stata proclamata la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa. Nel dicembre 1922 il nuovo Stato assumerà la denominazione di URSS, cioè Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Tale nome rimarrà in vigore fino al 1991, anno dello scioglimento dell'URSS. Iniziata sotto pessimi presagi, la guerra civile compattò le forze rivoluzionarie intorno a Lenin. Il suo esito era scontato, infatti i bianchi proponevano il ritorno a un passato che le masse contadine non rimpiangevano affatto, mentre i rossi facevano sperare in un reale cambiamento dei rapporti sociali ed economici nelle campagne e nelle città. Dopo che la Polonia si ritirò dal conflitto, sul finire del 1920, l'Armata Rossa sconfisse definitivamente le residue forze ribelli in Crimea. I 2 anni di guerra civile 1918-1920 servirono al governo di Lenin per rafforzare il proprio controllo della società e dell'economia russe. Furono nazionalizzate, cioè tolte ai proprietari e trasformate in proprietà statali, tutte le industrie e le banche, confiscate le terre dello zar e dei nobili. Lo Stato assunse la direzione di tutta la produzione agricola, vietando ogni forma di compravendita. Tutte le famiglie ricevettero una tessera per rifornirsi dei generi di prima necessità a quantità controllate. Ottenuto il potere con la forza, Lenin seppe mantenerlo con grande energia. In breve tempo riuscì a mettere sotto controllo l'intera società russa, stroncando ogni opposizione interna. Del resto, il terrore rosso, come fu chiamato, rispondeva a scelte precise, teorizzate dallo stesso Lenin. Una volta assunto il potere, le forze operaie dovevano impedire con ogni mezzo che ritornasse ai borghesi, senza farsi frenare da scrupoli e regole proprie della democrazia borghese. In URSS fu così realizzata per la prima volta quella dittatura del proletariato che faceva parte del pensiero di Marx. Nel marzo 1921 i marinai della base navale di Kronstadt, vicino a Pietrogrado, si ribellarono al governo bolscevico, accusandolo di mancanza di democrazia e di uso dispotico del potere. I marinai di Kronstadt erano molto popolari in URSS, non solo si professavano marxisti e socialisti, ma qualche anno prima, nel 1906, erano addirittura insorti contro il potere dello zar. Per il regime comunista le loro critiche erano pericolosissime, perciò fu decisa una crudele repressione che fu guidata personalmente da Trotsky. L'intera guarnigione venne fucilata o deportata nei campi di lavoro. L'episodio dimostrò che il nuovo regime fondato da Lenin non accettava critiche o discussioni. In esso, purtroppo, era insito il germe dell'intolleranza e della violenza. L'URSS nasceva su basi assai discutibili.